Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Benvenuti alla 15ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. La storia che vi raccontiamo oggi è una storia lunga più di 10 anni. È la storia del premio Ponchielli. Il premio Ponchielli è stato istituito nel 2004 dal gruppo redattori iconografici nazionali e assegna un riconoscimento al miglior progetto fotografico pensato per la pubblicazione su giornali, libri o siti internet ed è riservato ai fotogiornalisti italiani o residenti in Italia. Il premio è intitolato a Gianni Amilcare Ponchielli, nato a Milano nel 1946 e rientrato in Italia da Parigi nel 68, dove lavora come grafico pubblicitario. Dal 71 al 75 collabora come freelance con varie aziende editoriali, diventa grafico, poi nel 1979 entra nel gruppo editoriale Corriere della Sera, prima ad Amica, dove diventa il primo fotoeditor in Italia, e quindi a Max e infine a 7, sempre come fotoeditor e titolare della rubrica Photo Finish, una rubrica di cui poi parleremo anche in chiusura di trasmissione. Amilcare Ponchielli è scomparso nel 2001 e in suo onore è stato quindi istituito questo premio, che è stato vinto nelle 10 edizioni precedenti da Alessandro Scotti con The Narcotics, Atlante del narcotraffico, Giorgia Fiorio con Il Dono, Massimo Siragusa con Tempo Libero, Lorenzo Cicconi Massi con Fedeli alla Tribù, Paolo Woods con Far West Cinese, Martina Bacicalupo con Umu Malaika, Andrea Di Martino con La Messa è Finita, Guia Besana con Baby Blues, Tommaso Bonaventura e Alessandro Imbriaco, Tommaso Bonaventura che avremo ai nostri microfoni tra poco, con Corpi di Reato, e Fabio Bucciarelli con Battle to Death. Fabio Bucciarelli che è stato nostro ospite nella nona puntata di Mantova Eyes. L'undicesimo vincitore del premio Ponchielli è stato Alessandro Grassani e avremo anche lui tra pochissimo in linea con noi con il lavoro Migranti Ambientali. Noi ci fermiamo per qualche istante e torniamo subito dopo la pausa con un'intervista davvero speciale a Renata Ferri, che assieme a tanti altri fotoeditor italiani come Maria Teresa Cerretelli, Giovanna Calvenzi e molti altri firmano i testi del libro appunto pubblicato dal Green sui 10 anni del premio. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes. Siamo in linea con Renata Ferri, foto editor di fama nazionale ed internazionale. Ciao Renata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Parliamo di Ponchielli. Prima di parlare del premio Ponchielli, parliamo di Ponchielli. Chi era Ponchielli?
Amilcare Ponchielli nasce come art director, ma poi si occupa di fotografia, è stato diciamo il precursore di tutti noi fotoeditor arrivati molti anni dopo. Amilcare Ponchielli era uno straordinario creativo, una persona molto aperta, anche molto curiosa. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo tanti anni fa per un workshop di una giornata e lui era già molto malato, sì. Però era straordinariamente uno che apriva finestre sul mondo, che proprio suggeriva curiosità. e ha fatto per tanti anni la director e poi il photo editor, amando molto la fotografia e arrivandoci, diciamo, anche da altre strade, quindi aveva una visione molto, molto ampia. Oggi proprio è uscito su Repubblica, sì, sul blog di Smargiassi, sì, Fotocrazia, un pezzo dedicato bellissimo, a Photofinish, che è un bellissimo pezzo, come tutti gli articoli di Michele, in cui racconta, sia vi invito a leggerlo, si può trovare non solo oggi ma anche nei prossimi,
sì,
giorni.
Ne leggeremo una parte sul finire della trasmissione, perché è un pezzo veramente molto bello.
È un pezzo bello in cui spiega benissimo chi era Amilcare, anche se lui non l'ha mai incontrato, e però attraverso questo piccolo libro che ha fatto Mariuccia Stiffoni, la moglie di Amilcare,
certo,
e Barnaba Ponchielli, suo figlio, è un libro che non è in commercio ma si può trovare, questo piccolo delizioso Photofinish che raccoglie gli articoli, le note, diciamo, anzi i blog, fa dei blog,
sì,
di carta,
esatto,
come li chiama Michele, che sono i pensieri di Amilcare, che vanno dal 95 mi pare,
sì,
alla fine, insomma, al,
certo,
2001, anno,
certo,
in cui è morto. E io ho avuto questo libretto da Mariuccia, di cui sono una cara amica oltre che una collega nel Green, e leggendomelo devo dire che è molto commovente ed è straordinariamente, Amilcare era un precursore
attuale.
Assolutamente, ci sono delle cose, delle intuizioni anche su degli autori. Rileggevo un pezzo su un caro amico che è Massimo Siragusa,
sì,
che lui scriveva nel 97 una photo finish, uno dei suoi photo finish nell'ultima su 7,
certo,
e analizzava questo autore emergente,
allora,
e concludeva
emergente,
dicendo,
certo,
è nata una stella e anni dopo, molti anni dopo, avrebbe vinto il premio
Ponchielli
con tutt'altro lavoro, ma lui nel 97 aveva intuito il potenziale di Massimo Siragusa, ma di tanti altri, anche,
certo,
delle analisi che fa del fotogiornalismo, del come raccontare il dolore, come cambia anche il modo di raccontarlo nella fotografia, come bisogna liberarsi. Ci sono tantissime intuizioni che, rilette adesso 20 anni dopo, sono assolutamente straordinarie. Quindi questa era Michele Ponchielli, in un'epoca in cui nei giornali la figura del fotoeditor non era prevista,
certo,
non era ancora nata, diciamo, non era nato lo specialista, cioè, o comunque il professionista,
certo,
dell'immagine, e quindi lui è stato un precursore, e da lì in poi è nata poi, cioè, da Amilcare, poi Giovanna Calvenzi,
certo,
e poi si è aperta la strada anche a chi come me è arrivato molti anni dopo.
E quindi è stato naturale che il gruppo Redattori Iconografici Nazionale istituisse un premio e legasse questo premio proprio alla figura di Amilcare Ponchielli.
Beh sì, assolutamente, è stato naturale ed è stato assolutamente unanime, e poi il premio è diventato un po', diciamo, anche lo scheletro stesso del Green. Il Green è nato, di fatto è nato nel 2003, ma era,
sì,
nato già come pensiero nel 2001,
okay,
attraverso un incontro quasi spontaneo che si era svolto durante il Festival di Alberobello, cioè l'idea era far nascere un gruppo che si occupasse di molte cose che,
certo,
riguardano la professione del fotoeditor, che riguardava fondamentalmente la parte sindacale, il riconoscimento,
certo,
del ruolo dei fotoeditor,
certo,
come giornalisti, riconoscere l'importanza della ricerca iconografica come una parte, diciamo, sostanziale dei giornali, e quindi,
certo,
dare a tutti gli operatori del settore anche un ruolo, diciamo, all'interno della professione, quindi avanzare anche delle richieste alla Federazione Nazionale della Stampa per un riconoscimento. Quindi abbiamo fatto in quegli anni tanti passaggi, poi era diviso in commissioni, c'era una commissione cultura che si occupava degli eventi, abbiamo per,
certo,
anni fatto, organizzato incontri al Circolo della Stampa, e poi piano piano il premio Ponchielli è diventato molto molto importante nell'attività stessa del Green.
E diciamo nel decimo anniversario, diciamo, di questo premio, mi dicevi proprio anche su spinta soprattutto di Giovanna Calvenzi, si è voluto organizzare una mostra.
Si è voluto organizzare una mostra, ma soprattutto si è voluto prima ancora organizzare un catalogo, certo, che raccogliesse i vincitori di ogni edizione, che sono 10 vincitori appunto, come sì, i 10 anni. Ogni anno questo premio è affidato a un direttore di giornale, di certo, testata, la presidenza della giuria, che è composta da Mariuccia Stiffoni, che è in sì, tutto appunto la vedova di Amilcare, che in tutti questi anni è stata al nostro fianco, e quindi con Mariuccia, con il direttore di giornale, con 3 membri del Green, certo, ogni anno abbiamo organizzato la selezione, che viene fatta in modo assembleare da tutti i partecipanti del gruppo redattori sì, iconografici, e poi la giuria finale invece, come ti ho spiegato, sì, con queste figure che eleggono il vincitore, quindi con dei membri esterni, c'è sempre un fotografo, il fotografo che ha vinto l'edizione precedente, quindi diciamo si è strutturato un vero premio che è diventato un premio molto importante, certo. Primo, è un premio molto nazionale, quindi diciamo attraverso le selezioni dei lavori si fa un monitoraggio di quello che è stato prodotto durante l'anno, sì, dai fotografi italiani, che però non riguarda solo l'Italia, perché no, certo, come sappiamo molti fotografi italiani si sono mossi in questi anni sempre di più, certo, sono diventati dei fotografi internazionali, e anche se il Ponchielli, il premio, mantiene una caratterizzazione nazionale, sì, perché è rivolto a fotografi italiani o residenti in Italia, però ci offre ogni anno una visione, uno specchio,
sul mondo.
Cioè uno sguardo sul mondo.
Certo. Che cosa vuol dire fare il photo editor oggi in un mondo editoriale in grande crisi?
Per rispondere sinteticamente alla tua domanda, oggi fare il photo editor vuol dire avere molti stimoli e lavorare molto più per filtrare tutta questa produzione, certo. Nello stesso tempo è un momento straordinario, perché se un tempo per produrre una storia organizzavi il lavoro e mandavi il fotografo di tua fiducia in capo al mondo, oggi molto spesso il lavoro è cercare fotografi locali, quindi fotografi in capo al mondo, e quindi aprire relazioni con fotografi di tutti i paesi, di diverse culture, di diverse provenienze, cioè qui in questa, uso l'orribile parola globalizzazione, c'è una possibilità di relazione assolutamente straordinaria. Io lavoro da anni con un fotografo che vive nel sud degli Stati Uniti, e quando mi devo fare delle cose lì mi affido a lui, non ci siamo mai visti, però addirittura lui, quando abbiamo pubblicato, mi ha chiesto se spedivo una copia del giornale a sua mamma che vive in Spagna. Quindi cioè, si creano delle relazioni, certo, che apparentemente sono virtuali, in realtà sono sui contenuti.
E se volessimo, diciamo, dare due consigli proprio telegrafici a chi vuole intraprendere questo tipo di carriera del photo editor?
Allora, io non consiglio mai di pensare di avvicinarsi alla fotografia pensando di voler fare quella cosa o quell'altra cosa.
Certo.
Credo che la condizione indispensabile è amare la fotografia. In questo momento, come diventare photo editor è un consiglio che è difficile dare nella poca possibilità di assorbimento,
certo,
che il mercato, esatto, editoriale ha di nuove figure professionali. Certo. Nello stesso tempo io credo che imparare la fotografia, studiare la fotografia, partendo da un amore per la fotografia,
sì,
come linguaggio, come testimonianza, sia la condizione per aprirsi a delle possibilità che, se anche oggi non le intravediamo, ci sarà sempre più bisogno di persone che si occupano di immagine.
Sì. Grazie mille Renata per questo spaccato sul mondo dei photo editor. Ciao,
ciao,
ciao.
Ciao.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Tommaso Bonaventura, autore del bellissimo lavoro Corpi di Reato, che vince il premio Ponchielli 4 anni fa. Ciao Tommaso.
Sì, buongiorno, ciao.
Allora, Corpi di Reato è un progetto che parla di mafia e ne parla in modo un po' particolare. Come è nata l'idea di questo progetto e come poi lo avete materialmente realizzato?
L'idea del progetto è nata da una riflessione che abbiamo fatto tutti e tre, un lavoro di gruppo, di un piccolo gruppo di persone, siamo tre persone, io, Alessandro Severo e Alessandro Embriaco e Fabio Severo,
sì.
Siamo due fotografi e una terza persona, Fabio, che si è occupata insieme a noi fin dall'inizio della stesura dell'idea, della riflessione intorno al progetto, e poi si è occupato lui, Fabio Severo, dei testi e accompagna tutto il lavoro. E fondamentalmente l'idea di fondo del lavoro è quella di è una riflessione sulla possibilità di aggiornare e fornire oggi un'iconografia diversa delle mafie in Italia, perché abbiamo fatto un po' di studio, un po' di ricerche e ci siamo resi conto che in termini di narrazione testuale, quindi di letteratura giornalistica, di romanzi eccetera, la narrazione delle mafie in Italia è stata molto aggiornata, in qualche modo è una narrazione molto contemporanea e molto aderente a come sono cambiate le mafie in Italia.
Certo.
Ci sembrava invece che per quello che riguarda la fotografia, l'iconografia delle mafie, se noi pensiamo alla mafia in Italia e pensiamo a un'immagine fotografica che ci viene in mente, in qualche modo credo, ci sembrava a noi e ci sembra tuttora che ci venga ancora in mente l'immagine in bianco e nero di morti ammazzati a terra, immagini
certo.
molto violente, molto crude, e ci sembrava il caso di rimettere in mano a questo immaginario per proporre una riflessione un po' più contemporanea.
Certo, e un nome su tutti mi viene da pensare Letizia Battaglia,
sì,
che ha documentato gli avvenimenti di Palermo, le stragi di mafia, gli omicidi di mafia in modo molto, diciamo, aderente alla cronaca, alla realtà.
Sì, ecco, quello lì è un lavoro straordinario, imprescindibile, come punto di riferimento per chiunque voglia occuparsi di mafia in termini di immagine. È un lavoro bellissimo che appunto ha segnato una pietra miliare, no? Nel racconto, nella
certo.
narrazione delle mafie. Però ecco, è una narrazione completamente diversa da quello che abbiamo fatto noi oggi, nel senso che in quegli anni le mafie erano diverse, c'era
sì.
una quantità di accadimenti quotidiani e Letizia Battaglia lavorava in un quotidiano andando a raccontare quotidianamente avvenimenti e fatti che succedevano sotto i suoi occhi,
certo.
quindi in cui c'era una narrazione molto legata a cose che succedevano sotto i suoi occhi quotidianamente. Noi abbiamo il nostro punto di vista, uno perché non viviamo in quel territorio, due perché sono cambiate molte cose, il nostro punto di vista e approccio e metodo di lavoro è completamente diverso. Noi abbiamo fatto un lavoro sul paesaggio italiano fondamentalmente,
certo.
partendo sì geograficamente all'inizio da alcuni territori del sud Italia dove tradizionalmente diciamo le mafie sono
nate, associati certo a associati, questo
esatto,
tipo di
ma lavorando moltissimo nel nord Italia, nel centro Italia, a Roma, a Milano, a Torino, in tutti i territori che ormai purtroppo sono in cui la presenza delle mafie è molto forte.
Certo, infatti una cosa che mi ha sorpreso e in modo negativo è trovare in un libro sulla mafia fotografie di Buccinasco, di Giussano e di Paderno Dugnano addirittura, dove c'è una storia molto particolare legata al circolo Arci Falcone Borsellino, giusto?
Sì, diciamo che in qualche modo purtroppo non dobbiamo più sorprenderci,
certo.
sorprenderci nel senso che ormai che le mafie nel nord Italia abbiano una presenza è fortissima e siano molto radicate è storia abbastanza nota. Di certo si fa a volte fatica a rendersene conto, questo di sicuro è vero, il nostro
certo.
lavoro in qualche modo vuole anche contribuire in piccola parte a fare in modo che questa presa di coscienza sia un po' più veloce, ecco. Di sicuro sì, la storia del circolo Arci Falcone Borsellino di Paderno Dugnano è una storia in qualche modo drammatica, tragica, nel senso lì nell'ottobre del 2009 i capi dell'Entrina Lombarda si riunirono per eleggere il nuovo diciamo rappresentante dell'Andrangheta Lombarda e il destino vuole che il posto che affittarono per fare questa riunione di capi di Andrangheta fosse un centro sociale, diciamo un circolo Arci intitolato Falcone Borsellino, e quindi questi signori si riunirono poi sotto una foto famosissima
certo.
di Falcone Borsellino, insomma, che è un destino molto diciamo così insomma una
certo.
coincidenza molto insomma forma strana e triste.
Ecco, mi ha colpito molto quello che mi hai detto poco fa sul discorso legato al paesaggio italiano, cioè quindi ormai esistono icone paesaggistiche indissolubilmente legate a fenomeni di tipo mafioso. Questo è pesante, diciamo, da doversene rendere conto, ecco.
Diciamo che esistono varie cose. Di sicuro nel nord Italia, che è appunto tutta una zona del territorio italiano che abbiamo, nella quale abbiamo lavorato moltissimo, la presenza e la visibilità delle mafie è molto, in qualche modo è meno visibile, cioè certo. I segni che le mafie lasciano sono meno visibili, ma sono allo stesso tempo fortissime, e tutto il lavoro è incentrato su un racconto del paesaggio italiano sulla base di una, non so come chiamarla, normalità in qualche modo, cioè l'idea di fondo è quella di raccontare le mafie raccontando di, non so, interi quartieri costruiti con soldi di mafie e con aziende legate alle mafie che hanno vinto appalti, fatto interi pezzi della geografia di alcune delle nostre città del nord Italia, e potrà fare alcuni di questi paesaggi che ci sono nelle nostre città del nord, in cui appunto visibilmente, guardando le immagini, non si nota nulla di strano, di insolito, che immediatamente uno possa associare alla presenza di mafia. Poi leggendo, perché il rapporto tra testi e fotografie è molto forte, leggendo i testi uno si rende conto che magari di fronte a un pezzo di paesaggio vicino a Buccinasco, sotto il quale sono stati scoperti montagne di rifiuti tossici che sono stati sversati illegalmente da gruppi criminali.
Ecco, Corpi di Reato, che ha vinto il premio Ponchielli nel 2012, dice Fabio Severo nel testo di presentazione, vuole continuare ad esplorare le tante periferie del territorio italiano, periferie che sono geografiche ma anche mentali. E questo secondo me è un concetto molto importante, quello della periferia mentale.
Sì, intanto colgo l'occasione per ringraziare anche il premio Ponchielli, perché per noi è stato veramente fondamentale, nel senso ricevere il premio intanto è stato importante, è stato bello per noi, ma anche è stato proprio importante in termini fattivi, nel senso che il premio ci ha permesso di portare avanti il lavoro e è stato un aiuto fondamentale per noi, insomma, portare avanti il lavoro. Questo ci tenevo a dirlo perché è proprio andata così. E, per quello che riguarda le periferie mentali, sì, sono d'accordo che per noi era importante ragionare su alcuni luoghi alcuni luoghi che sono periferici nel senso di lontani dalla nostra attenzione, in qualche modo, a riportare al centro della nostra attenzione alcuni luoghi e alcuni territori che non immaginiamo essere colpiti da fenomeni così gravi, così insomma pervasivi.
Certo, grazie mille Tommaso per i spunti di riflessione che ci hai dato. Noi ci sentiamo tra pochissimo con un altro ospite importante, a tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Alessandro Grassani, autore del lavoro che ha vinto l'ultima edizione del premio Ponchielli. Ciao Alessandro.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Vuoi parlarci di questo tuo lavoro che si chiama Migranti Ambientali?
Sì, il lavoro si chiama Migranti Ambientali, l'ultima illusione, perché ha proprio l'obiettivo di raccontare il fenomeno delle migrazioni causate dai cambiamenti climatici, per cui i cambiamenti climatici rendono invivibili delle terre, dei villaggi, la gente non ci può più vivere in questi posti e quindi la gente è costretta ad emigrare e decide di farlo per la maggior parte verso la città. E io sto proprio indagando il fenomeno delle migrazioni causate dai cambiamenti climatici rurale e urbano.
Quali fenomeni hai già indagato in particolare?
Ma per ora ho cercato di dare un primo corpo a questo progetto raccontando i tre tipi di cambiamenti climatici che influenzano queste migrazioni ambientali, che sono l'estremo freddo in Mongolia, l'innalzamento del livello del mare in Bangladesh e la siccità, gli scontri tribali per il controllo delle piccole risorse idriche in Bangladesh. Ho iniziato questo progetto nel 2011 e e inizialmente non sapevo chi fossero i migranti ambientali. Mi trovavo in Mongolia perché quell'anno, un inverno particolarmente rigido, avevo ucciso 8 milioni di capi di bestiame e costretto ad abbandonare le città, le campagne, scusate, certo, per trasferirsi in città, 20.000 pastori. E da lì, insomma, iniziando a lavorare a questa storia, ho scoperto che esistevano i migranti ambientali, che non esistevano solo in Mongolia, che esistevano anche in tanti altri paesi del mondo, e da lì è iniziata l'idea del progetto.
Capito, quindi diciamo, partendo da un fatto di cronaca, diciamo così, tu ci hai costruito un progetto.
Tutto
a lungo termine.
È partito da un fatto di cronaca, dalla curiosità di approfondire una notizia, e che in quel caso era, come dire, un inverno particolarmente rigido. Non avevo mai sentito parlare che i cambiamenti climatici si manifestassero con gli inverni più, certo, rigidi. Solitamente si manifestano con lo scioglimento dei ghiacci, quindi insomma questa cosa mi incuriosì molto e partì per andare a vedere. Da lì insomma nacque tutta l'idea del progetto.
Certo, questo lavoro, seppur tu mi dici che è diciamo in una fase che può essere continuato, ha già vinto premi veramente importanti. Al di là del premio Ponchielli, è stato diciamo premiato al Sony World Photography Award, al Days Japan International Award, Luis Valtoena Humanitarian Photography Award, Prix de la Photographie Paris, Premio Lucchetta e altri ancora. Tu hai intenzione di continuare questo progetto inserendo altri, e che tipo di migrazioni ambientali?
Beh, sicuramente ho intenzione di continuarlo, e devo dire anche grazie all'ultimo premio che hai appena citato, il premio Ponchielli, che ho vinto l'anno scorso.
Sì.
Ho sicuramente intenzione di continuarlo perché è una tematica che non è destinata ad esaurirsi in poco tempo, anzi è una tematica che avrà come dire, nelle cronache un'importanza sempre maggiore, quindi è una storia che per me è appena iniziata e che vale la pena approfondire. Però
certo,
sto lavorando a questo progetto insieme ad IOM, che è International Organization for Migration, che è la più grande organizzazione internazionale che si occupa di migrazioni.
Sì.
Hanno un ufficio che si occupa proprio del fenomeno delle migrazioni ambientali, e grazie a loro e grazie al premio Ponchielli anche a settembre andrò ad Haiti a realizzare il quarto capitolo del progetto. Haiti,
certo,
è considerato in questo momento il paese più colpito dai cambiamenti climatici, e
sì,
quindi insomma è stato scelto per questo.
Certo, ecco, per citare quello che avevi detto prima, io ho trovato su un articolo di Domus questa dicitura che, stando una previsione delle Nazioni Unite, nel 2050 la Terra dovrà affrontare l'emergenza di 200 milioni di migranti ambientali che non cercheranno nuove fonti di reddito nei paesi ricchi e industrializzati, ma nelle aree urbane già sovraffollate e poverissime delle loro terre d'origine. E questo è un po' quello che ci hai spiegato tu.
E sì, questo è come dire il succo del mio racconto, del mio progetto, nel senso che questi migranti, questo è un fenomeno che colpisce i paesi poveri, quelli,
certo,
che non hanno soldi da investire in politiche alternative di sviluppo nelle aree colpite dai cambiamenti climatici, e quindi questi migranti sono costretti ad abbandonare la campagna. Quando un fiume esonda e distrugge un villaggio, in Bangladesh ad esempio, nessuno,
certo,
dà soldi a questi contadini per ricostruire il villaggio, quindi questi sono costretti ad abbandonarlo, e lo fanno muovendosi di paese in paese e poi fino verso la città, proprio nella ricerca di una prospettiva, di un futuro migliore. Da qui nasce il titolo, l'idea del titolo di un progetto, Migranti ambientali, l'ultima illusione.
Certo.
Perché una volta arrivati in città, queste persone finiscono a vivere nei quartieri poveri e a fare una vita di stenti, perché se uno ha fatto per tutta la vita il pastore, il pescatore,
sì,
o il contadino,
non
poi
sa fare altro
in una città, non ha la capacità di reinventarsi una vita, e quindi questa sarà la loro ultima illusione di migliorarla.
E tu hai molti contatti con la gente facendo questo tipo di fotografia e questo progetto in particolare.
Uh-huh.
E come ti approcci alle persone in situazioni così disagiate?
Beh, può essere un po', non so, forse scontato dirlo, ma credo che insomma quando ci si presta a fotografare, delle persone ci vuole sempre molto rispetto, quindi un rispetto quando ci si avvicina a un soggetto è fondamentale. Loro,
sì,
lo percepiscono anche se non parlano la stessa lingua, è magari una questione di sguardi, di gesti, di sorrisi, e lì si riesce a creare una sorta di empatia tra fotografo e soggetto che in qualche modo poi ti permette di fotografare e avvicinarti sempre di più alla loro vita quotidiana, alla loro situazione.
Certo, spesso, e lo diciamo per magari i tanti amatori che ci stanno ascoltando e che vogliono intraprendere dei progetti fotografici, adesso non dico di questa portata, l'empatia nei confronti del soggetto è la parte fondamentale, senza dimenticare una sorta di distacco dai preconcetti che noi come occidentali possiamo avere su magari la sporcizia o le situazioni disagiate di certe popolazioni. Questo secondo me è molto molto importante.
Beh, assolutamente, insomma, ce lo segnano i grandi fotografi documentaristi della storia, tipo Dorothea Lange o Walker Evans, che hanno preso parte alla Farm Security Administration. Dorothea Lange abbandonò il suo studio di San Francisco, faceva la fotografa ritrattista perché dopo aver visto le foto di Walker Evans decise di partecipare alla missione fotografica proprio per contribuire a far conoscere le condizioni di queste persone che erano state colpite dagli effetti della grande crisi del 1929. Decise di abbandonare il suo lavoro in uno studio comodo di San Francisco per, attraverso il mezzo fotografico, cercare di dar voce a queste persone che avevano perso tutto per restituire loro una dignità. Il rispetto è assolutamente fondamentale, è la parte più difficile di questo lavoro, perlomeno per quello che cerco di fare io, proprio allontanarsi da questi preconcetti, dagli stereotipi visivi di una situazione.
Certo.
Nel mio lavoro in Africa, ad esempio, ho fatto un'enorme difficoltà ad allontanarmi da quelle che potevano essere proprio queste situazioni di degrado nelle quali vivevano questi soggetti. Io facevo davvero fatica a farli apparire sotto una luce che non fosse quella solita della povera persona che vive in una baraccopoli africana.
Grazie.
Questa è sicuramente stata la parte più difficile del lavoro in Kenya.
Grazie mille Alessandro e ancora complimenti.
Grazie a te Marco. Grazie.
Noi ci sentiamo tra pochissimo dopo la pubblicità con l'ultima parte di Mantova Eyes. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes. In inizio trasmissione Renata Ferri ci ha parlato di questo libro Photo Finish che è stato realizzato dalla vedova di Amilcar Ponchielli e Mariuccia Stifoni e dal figlio Barnaba, e proprio ieri sul blog di Michele Smargiassi Fotocrazia Michele ha scritto un articolo molto molto bello che parla di questo libro e di Ponchielli. Ne leggiamo un piccolo estratto per cogliere l'assist che Renata Ferri nella sua intervista ci ha dato. La musica, come la fotografia, è fatta di immagini. Scrive così un giorno del 1998 Amilcare Ponchielli, ed è una di quelle definizioni così indimostrabili che ti schiacciano con la loro inspiegabile autoevidenza. Mi è venuto in mente che Amilcare era bisnipote dell'omonimo compositore, di cui tutti gli italiani riconoscono al primo ascolto quel gioiellino della danza delle ore dall'opera La Gioconda, che a Walt Disney ispirò appunto immagini, fantasia. Tutto torna come in un rondò, una danza di foto. Le fotografie non sono un'arte, non sono un genere, non sono un campo culturale, sono un fenomeno. Una facoltà umana tecnicamente generata e assistita, ma incorporata fra le cose dell'uomo come poche creazioni artificiali. Mi vengono in mente, per paragone, solo gli occhiali. E non è un caso. Lui così le trattava, facendole danzare attorno a sé, ciascuna a suo modo e ritmo e stile. Mi ha messo un po' in crisi questo incontro, perché sottoscriverei quasi tutto di quel che scrive Amilcare, ma in questo libro ho letto molti garbati e severi ammonimenti, rivolti a me. Proprio a me. Lui non lo sapeva, ma si riferiva a me e a qualche rischio che corro, di assolutizzare qualche teoria, ad esempio, o forse solo qualche taglio sul fotografico, dove lui di teoria almeno qui non ne fa e modula l'approccio secondo l'oggetto. Confronto il suo blog di carta con questo mio e mi trovo spesso guardingo. Che sia necessario tornare ai contenuti? che l'accanimento critico sia diventato autoreferenziale? Amilcare lo dice come neanche io avrei osato dire. Ecco, sentite cosa dice Ponchielli. Il mio rammarico è che questo succede anche nel mondo della fotografia e tutti pisciano nello stesso vaso contemporaneamente, creando confusione nei giovani fotografi che copiano i maestri osannati dai critici. Con queste parole di Ponchielli chiudiamo la puntata di oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi anticipo che abbiamo in programma qualcosa di molto molto importante per l'ultima puntata di Mantova Ice, che sarà martedì 26 maggio, e tenetevi informati tramite la nostra pagina Facebook Mantova Ice, oppure per qualunque cosa scriveteci a mantovaice@gmail.com. Lanceremo una sorta di sondaggio per capire quali sono le interviste che più vi sono piaciute in questa prima stagione di Mantova Ice, e cercheremo di proporle proprio in chiusura di stagione per così un ripasso di quello che è stato l'ultimo periodo insieme. Io vi ringrazio molto, vi aspetto martedì prossimo alle 18 dopo il GR con un altro viaggio, un'altra storia e tante altre immagini. Vi anticipo già che con mio sommo piacere parleremo di fotografia di guerra. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A cura di Marco Brioni.